6 di sera magazine.
Buonasera da Angeli Carbasini. Nella puntata di oggi tre mostre: Ferdinand Hodler, Filippo Franzoni, un sodalizio artistico, è la mostra al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Poi al Max Museo di Chiasso invece una mostra dedicata alla bicicletta e alla motocicletta fra grafica e design. E ancora la Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust a Rancate ospita Angelo Giorgetti 1899-1960, dalla Parigi degli anni folli al Ticino del dopoguerra. E abbiamo anche un appuntamento, la Biblioteca Cantonale di Bellinzona, lunedì 14, ospita la presentazione del volume Domani si va al mare, Monica Giorgi, tra tennis e anarchia, edito da Fandango Libri. Ferdinand Hodler, Filippo Franzoni, un sodalizio artistico, è il titolo della nuova mostra inaugurata oggi al Museo d'Arte della Svizzera Italiana, che si potrà visitare fino al 10 agosto. Ferdinand Hodler 1853-1918 e Filippo Franzoni 1857-1911 sono stati a titolo diverso due protagonisti dello sviluppo dell'arte moderna in Svizzera a cavallo tra 8 e 900. La mostra mette per la prima volta in dialogo le opere dei due artisti e per l'occasione un'importante selezione di dipinti di Franzoni sarà accostato a lavori anche meno noti di Hodler, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private. La mostra è a cura di Cristina Sonderegger, a cui abbiamo chiesto di spiegarci meglio questo sodalizio artistico.
Sodalizio nel senso ampio del termine, due artisti che hanno condiviso un'idea di pittura, un'idea di cosa deve essere l'arte a livello anche istituzionale, erano per esempio membri di giurie, di commissioni, hanno proprio anche condiviso questo impegno da questo profilo. Si sono conosciuti, si sono frequentati, si sono stimati. Tra l'altro, appunto, un elemento che ci ha spinto anche a portare proprio in mostra questo dialogo, costruire un'esposizione attorno a queste due persone, è il fatto che Ferdinand Hodler abbia trascorso due settimane a Locarno e dipinto proprio una serie di paesaggi nei posti cari a Filippo Franzoni. Per cui il sodalizio, appunto, molto legato al fatto che abbiano condiviso un importante momento storico, questi due artisti si sono frequentati, si sono visti, si sono stimati e appunto hanno condiviso un'idea di quello che è la pittura e anche quello che doveva essere l'arte, o la difesa dell'arte in seno alle istituzioni, alle giovani istituzioni nascenti a livello federale. In effetti sia Hodler che Franzoni hanno fatto parte di giurie, di commissioni, sono stati tra l'altro, Franzoni è stato il primo presidente della società pittori e scultori svizzeri della sezione ticinese, mentre Hodler sarà l'importante presidente della casa madre della stessa associazione a partire dal 1908.
Ecco, appunto, due artisti contemporanei svizzeri molto importanti, ma ricordiamo provenienti da due zone diverse della Svizzera, ecco, e anche con una formazione diversa.
Infatti il percorso espositivo che proponiamo è una messa in dialogo attraverso la quale vogliamo cercare di far scoprire aspetti di divergenza e aspetti di convergenza nella loro ricerca pittorica. Certo, crescono, nascono in contesti molto diversi, tra l'altro anche l'estrazione sociale è molto diversa dei due. Franzoni cresce in un contesto borghese, per cui ha un'educazione anche di un certo tipo, lui tra l'altro è anche musicista, per cui parla francese, cioè è una figura che ha un'educazione di un certo tipo, mentre le origini di Ferdinand Hodler sono molto più popolari, il suo padre fa legname, sua madre lavora in vari ambiti, e poi lui rapidamente, ancora piccolino, è orfano di padre e di madre, per cui hanno anche un inizio biografico molto, molto diverso. E il contesto di formazione, quello milanese per Franzoni, quello classico, presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, come fanno numerosi artisti appunto originari del nostro cantone, mentre per Odler un inizio come apprendista presso un vedutista, per cui nell'ambito della pittura fatta per i turisti, e poi lui sarà allievo delle École de Dessin di Ginevra, dove esisteva una importante tradizione della pittura di paesaggio.
Ecco, entriamo un pochino nello spazio, brevemente cosa prevede il percorso?
Allora, il percorso è articolato in 5 sezioni, e una cosa che è importante precisare è che mai sono messi in dialogo diretto le opere dell'uno e dell'altro, cioè mai si troverà un'opera di Filippo Franzoni e una di Ferdinand Hodler una accanto all'altra. Sono degli spazi, 5 sezioni, nelle quali da un lato della sala e dall'altra si sviluppano appunto i percorsi dei due artisti, e girando in questo spazio che appunto invitiamo il visitatore a trovare questi aspetti di convergenza oppure di divergenza. La prima sala è dedicata alle prime prove, ancora legate alla formazione, e dove siamo nell'ambito della divergenza, e poi entriamo in 3 spazi nei quali abbiamo voluto indagare alcune vicinanze in quello che è la gestione dello spazio pittorico soprattutto. Sono artisti molto diversi, hanno obiettivi molto diversi nella loro ricerca, però gestiscono appunto anche lo spazio pittorico con degli elementi che li accomuna, per cui abbiamo queste 3 sezioni dedicate alle similitudini, non so, l'albero come un elemento protagonista in entrambi, come elemento di congiunzione tra la terra, l'elemento terra e l'elemento cielo, la gestione dello spazio pittorico con la linea di orizzonte molto alta, oppure le specchiature, i riflessi sulle superfici dell'acqua che ritroviamo in entrambi, però svolti in maniera molto diversa. Per Hodler fonte di ordine, fonte di precisione, in Franzoni fonte piuttosto per introdurre delle sfumature, delle cose più astratte. E infine abbiamo l'ultima sala, dove appunto siamo di nuovo nella divergenza, con l'esperienza di Franzoni fatta nel periodo che frequenta anche il Monte Verità, dove anche tutto sembra un po' impastarsi, la figura va a confondersi con il paesaggio, mentre in Hodler tutto va un po' a precisarsi, c'è questa aspirazione anche alla monumentalità, alla figura che è protagonista assoluta del dipinto, all'ordine, alla precisione, questa sorta di sguardo oggettivante, no, a uno sguardo oggettivato sul paesaggio, che non troviamo invece in Franzoni, dove la parte è molto più soggettiva della visione, ecco.
Il Max Museo di Chiasso ospita fino al 20 luglio una mostra dedicata alla bicicletta e alla motocicletta fra grafica e design. Nel suo insieme la mostra intende raccontare come la grafica e il design siano intrecciate nelle varie fasi storico-artistiche fino a raggiungere la contemporaneità, con uno sguardo anche agli scenari futuri. Nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi del Novecento la rivoluzione industriale ha portato con sé tutta una serie di scoperte e cambiamenti che ancora oggi condizionano il nostro modo di vivere all'insegna del movimento e della velocità. E con noi Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso.
Un cordiale saluto a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, ed è con vivo piacere che proponiamo all'interno del Max Museo questa esposizione dedicata appunto alla bicicletta e alla motocicletta fra grafica e design. Significa indagare questi due mezzi di trasporto a due ruote con una modalità che guarda da un lato il design, quindi i primi esordi proprio nei primi anni dell'Ottocento della bicicletta in legno e ancora senza pedali, senza catena, che ci sorprende quasi come mezzo primordiale, e la successiva motocicletta o motociclo che viene realizzata a fine dell'Ottocento, inserendo nel 1868 per l'esattezza, inserendo un iniziale motore, diciamo sotto canna. Ecco che noi ci troviamo di fronte a un fenomeno particolare legato alla socialità, perché la bicicletta prima e la motocicletta dopo svecchiano il mondo, raccorciano le distanze, uniscono i popoli, potremmo dire. E nello stesso tempo, con questa nascente industria, prima diciamo molto artigianale e poi successivamente molto più organizzata, la richiesta da parte delle imprese di fare la réclame. Nascono questi bellissimi manifesti cromolitografici che colorano le città e fanno quella che viene definita una scenografia di strada. Ecco che in mostra sono esposti, grazie a un prestito molto importante del Museo Nazionale Collezione Salce, questi meravigliosi manifesti colorati proprio di fine Ottocento, che riescono a dare la visione via più del piacere, della velocità, della sorpresa e anche dello stare insieme. Spesso si vedono le coppie in bicicletta rappresentate e si ripercorre anche quella che è una visione legata alla storia del design e alla storia della grafica. Se da un lato le forme della bicicletta e della motocicletta diventano sempre più ergonomiche, potremmo dire in termini moderni, dall'altro i manifesti ci propongono prima una visione della donna liberty con tutti gli elementi floreali per poi vedere anche l'art déco e il successivo modificarsi di quella che è proprio un sistema di rappresentazione della cartellonistica. Sono grandi artisti prestati appunto alla grafica che ci danno questa emozione della comunicazione di una grafica disegnata. Vieppiù rivedemo la grafica che è strutturata in una modalità invece più geometrica con la comparsa poi della fotografia e con gli anni poi 50 e 60 dell'offset, una stampa diversa, nasce anche la modalità della fissione e quindi anche una standardizzazione di formati.
Ecco, direttrice, diciamo, ripercorrere la storia della bicicletta significa anche un po' esplorare la storia del costume.
Sì, infatti proprio attraverso due grandi studiosi, dei co-curatori, Stefano Pivato e Giorgio Sarti, si indaga proprio questo aspetto di socialità, di modifica delle abitudini, di innovazione, e attraverso la storia della bicicletta che si cambia anche le modalità del costume, le modalità di incontro.
Anche per le donne.
Per le donne diventa fondamentale, si accorciano le gonne, si tolgono le crinoline, si elimina il corsetto con grande soddisfazione, ci sono questi manifesti in mostra dove con una mano si tiene il manubrio e quell'altra il corsetto tolto con queste ossa di balena che costringevano le donne a delle posizioni molto rigide. Ecco che il mondo si sta evolvendo, il progresso sta entrando prorompente nella vita, diciamo di tutti i luoghi e le socialità e attraverso questa storia molto articolata di successi e di ricerca di forme e di colori si scopre così un mondo che oggi ci pare quasi ovvio e invece si vede che con piccoli passi si è fatto molta strada.
Eh sì, e tra l'altro attorno a questa mostra sono previste molte attività.
Sì, ci sono conferenze di approfondimento con gli illustri relatori, ci sono laboratori per grandi e piccini e ci sono visite guidate per gruppi o associazioni e modalità anche di visite fuori porta per andare a vedere musei specifici di queste due ruote. Quindi tutto un mondo da scoprire con grande gioia.
Angelo Giorgetti, 1899-1960, dalla Parigi degli anni folli al Ticino del dopoguerra. Questa invece è la nuova mostra organizzata dalla Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust di Rancate, visitabile fino al 7 settembre. Nato a Milano da famiglia ticinese, Angelo Giorgetti, pittore, scultore figurativo, agli inizi degli anni 20 si trasferisce a Parigi, vivendo così il clima internazionale degli anni folli. Rientrato in Ticino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Giorgetti si specializza nella ritrattistica e nei paesaggi, dedicandosi anche a temi di figura, natura morta, arte sacra, e sperimentando tecniche quali l'affresco e il mosaico. La curatrice della mostra, Simona Ostinelli, ci fa un ritratto di Angelo Giorgetti.
Angelo Giorgetti è, come hai detto bene, un pittore e scultore figurativo, è un nome noto soltanto agli addetti ai lavori ed è un nome che abbiamo riscoperto in occasione di questa prima esposizione monografica alla Pinacoteca Zuster Rancate. Appartiene a quel novero degli artisti nati nella prima parte del Novecento e che poi sono stati dimenticati per diverse ragioni. Una delle ragioni principali è proprio quella di un cambio di gusto nella pittura e quindi nel momento in cui arriva l'astratto gli artisti figurativi come Angelo Giorgetti cadono un po' nel dimenticatoio. In occasione di questa esposizione abbiamo avuto la possibilità di lavorare con gli eredi del pittore che ci hanno messo a disposizione l'archivio artistico e anche l'archivio documentario e quindi siamo partiti da lì per fare questa ricerca che è diventato un viaggio lungo quasi 2 anni e che adesso restituisce l'immagine di un artista che all'epoca non era assolutamente poco noto, anzi Angelo Giorgetti ha esposto nelle principali mostre a Parigi, nella Svizzera italiana, anche nella Confederazione e che aveva anche un pubblico e un'attenzione abbastanza riconosciuta. L'idea era quella di arrivare ad una mostra che non vuole essere conclusiva, ma anzi vuole essere forse anche un nuovo punto di partenza per riscoprire questo artista e anche tanti altri che appunto sono un po' rimasti impigliati nelle maglie della storia.
Un artista specializzato nella ritrattistica ma anche nei paesaggi. Dico bene?
Dici benissimo. Angelo Giorgetti ha lasciato dei ritratti molto importanti, purtroppo di donne sconosciute. In mostra abbiamo 2 splendide figure proprio tipiche degli anni 30, non sappiamo se sono donne parigine, se sono signore di Lugano appartenenti alla buona borghesia, e unite a queste 2 opere che sono assolutamente particolari, oltre a quelle di Parigi che purtroppo sono disperse perché non siamo riusciti a rintracciarle, ci sono anche tanti altri ritratti che l'artista faceva nel momento in cui lasciata a Parigi è ritornato in Ticino e quindi compiva molti ritratti di alcune famiglie della borghesia luganese e anche del Mendrisiotto. Oltre a questo c'è una sezione in mostra molto nutrita di paesaggi. Angelo Giorgetti ha un po' una doppia anima, nel senso che accanto a una pittura veloce un po' da testimone del proprio tempo, si sofferma invece anche a volte su un paesaggio puro, incontaminato. Ed ecco che in mostra allora abbiamo dei paesaggi dell'Engadina, della Valposchiavo, uniti anche invece a paesaggi, a vedute della città di Lugano, con degli scorci che al giorno d'oggi sono uguali, invece altri che non esistono praticamente più perché poi la città ovviamente è molto cambiata. Ecco, e quindi può essere anche un'occasione per riscoprire accanto alle vedute di Piazza della Riforma che ci mostrano il salotto della città di Lugano, invece altre immagini che appunto non ci sono più.
Ecco, la mostra nasce dall'incontro con Luca Giorgetti, nipote del pittore.
Luca Giorgetti non ha mai conosciuto il nonno. Quest'anno sono i 65 anni dalla scomparsa e l'ha vissuto sempre attraverso i racconti del padre Michelangelo, che non c'è più, che è scomparso qualche anno fa. Quindi quello di Luca Giorgetti è un omaggio alla memoria del padre e all'immagine del nonno che l'altro giorno mi diceva: avete scoperto delle cose che neppure io sapevo. Ecco, e quello che è abbastanza interessante è proprio la dedizione che lui ha avuto nei confronti di questo nonno, che lui è cresciuto con i quadri del nonno in casa, però in buona sostanza non avevano mai avuto l'opportunità, come capita a tante altre famiglie, di mettere un pochino in ordine nelle loro cose. Quindi insomma ci hanno aperto con grande disponibilità l'archivio di famiglia, ci hanno dato la possibilità anche di esporre le loro opere, che naturalmente sono state il punto di partenza per una ricerca sul territorio, come fa sempre la Pinacoteca Zuster, fatto una serie di ricerche e abbiamo avuto opere anche di altri collezionisti che le hanno messe a disposizione. E ti dirò di più, così come è già capitato altre volte, in questo momento abbiamo una mostra nella mostra, perché dopo l'inaugurazione dello scorso sabato hanno già telefonato delle persone dicendo che hanno dei quadri di Giorgetti, ci hanno mandato le immagini, quindi insomma veramente si potrebbe fare, non dico una seconda esposizione, però stanno uscendo delle cose comunque interessanti.
Lunedì 14 aprile la Biblioteca Cantonale di Bellinzona ospita la presentazione del volume Domani si va al mare, Monica Giorgi, tra tennis e anarchia, edito da Fandango Libri. La vicenda biografica di Monica Giorgi è segnata da due destini, la passione giovanile per il tennis e quella più matura per l'anarchia e la libertà. Ne parliamo con Paola Piffaretti, responsabile per le attività culturali della Biblioteca Cantonale di Bellinzona.
Sì, la vicenda di Monica Giorgi è proprio scritta tra questi due termini, tennis e vita. Il libro narra la sua storia e ci conduce attraverso le sue parole, quindi è scritto in prima persona, ma potremmo dire a quattro mani, perché la giornalista Serena Marchi si è poi fatta da tramite per poter redigere questa storia. È una storia particolare, è una vita che inizia, come dicevo, con la passione per il tennis, per questo sport di cui Monica Giorgi è stata una promessa del tennis italiano. Monica Giorgi, classe 1946, livornese, ammirata ed era conosciuta e poteva giocare, allenarsi con Lea Pericoli, che era la campionessa dell'epoca del tennis, ma la parabola della vita di Monica Giorgi si può dire che ha un punto fermo nel 1980, quando viene arrestata con l'accusa di partecipazione a un rapimento, per cui per l'accusa di banda armata, e viene incarcerata. Da questa vicenda seguiranno poi ulteriori tappe della sua vita, tant'è che il titolo del libro completo, Domani si va al mare, il sottotitolo recita Wimbledon, anarchia, prigioni, esilio e nuovi mondi. Quindi sì, un punto fermo il momento dell'incarcerazione, ma poi la vita è andata avanti. E per descrivere questa sua vita, Monica Giorgi usa spesso la metafora del muro, partendo dalla rete del tennis che divide in due parti, cioè un di qua e un di là, ma poi una rete che si è rivelata non per nulla soffice, elastica, ma un vero e proprio muro che può rappresentare la determinazione di Monica Giorgi nel gioco del tennis, ma anche nella vita, nell'affrontare le sfide della vita. E quindi il libro tratta molte volte di questa metafora. E chi è Monica Giorgi? Possiamo dire chi era, perché appunto è stata tennista, è stata femminista, poi anarchica, è stata una carcerata e una fuggitiva. E chi è oggi? Monica Giorgi, lei non lo dice, dice di sé che può essere la somma di tutto questo, oppure può essere nessuna di queste figure, di queste sue tappe del percorso di vita. Ma non vuole neanche darci una risposta, dice che possiamo capirlo noi stessi attraverso le parole e le storie narrate nel suo libro. In realtà noi possiamo anche capirlo meglio proprio alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona lunedì 14 aprile, perché si potrà incontrare Monica Giorgi durante la presentazione del suo volume insieme a Serena Marchi, già citata, la giornalista che ha poi lavorato al testo. La serata sarà poi introdotta da Stefano Marelli, giornalista e scrittore, e condotta da Stefano Vassere. È una serata organizzata in collaborazione con il circolo anarchico Carlo Vanza e abbiamo appunto avuto il piacere di leggere il libro di Monica Giorgi anche all'interno del gruppo di lettura della biblioteca Equilibri.
E grazie per averci seguiti, il magazine termina qui, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.